Fammi un segnale, dimmi Marco. Questo era il segnale?
Sì, questo è il segnale.
Vai.
Madonna.
Questo la mettiamo nella puntata zero.
Certo.
Ok, va bene. Benvenuti a tutti, cari amici ascoltatori.
Ma amici ascoltatori, ma siamo nel 2022. Mi fai la frasetta di benvenuto come negli anni 90.
Il benvenuto ci vuole. Non rompere le scatole, il benvenuto ci vuole, almeno alla prima.
No, io vado via.
Abbiamo appena iniziato, non puoi andare via, non rompere le scatole. Allora, benvenuti signori, questa è la prima puntata del nostro podcast. Questo che sentite rompere le scatole molto più di me, che sono qui a introdurvi in questo bellissimo mondo.
È già
mondo.
Passato un quarto d'ora, ma vuoi parlare?
Se mi fai finire, finisco in fretta. Il rompiscatole qui davanti a me è Davide, il rompiscatole invece io sono
Alessandro. Ora anche le presentazioni, Alessandro, ma chi ti conosce? Cioè non è che dici, ah guarda c'è Gerry Scotti, uno ascolta e dice, ma fammi sentire cosa dice Gerry Scotti, te chi cazzo sei?
Oh ascolta Nacro, io ho più di 2000 follower su Instagram, ma chi sei te? Scusami. Ma non rompere le palle.
Allora no.
Oh, ma poi scusa, cioè gli youtuber ce l'hanno l'intro e poi non ce la dobbiamo avere noi?
Ma quella è un'altra cosa, cioè quella è una cosa presa dal Leitmotiv di Wagner, che appunto cazzo c'era un ritornello melodico nell'opera di Wagner, nell'opera teatrale, che richiamava certe emozioni regolarmente e lo spettatore sentiva quel brevissimo, non un quarto d'ora mi stai facendo te, ritornello, e immediatamente capiva di cosa si sta parlando. Ma lo youtuber usa lo stesso tipo.
Non lo possiamo usare.
Ma qui è un'introduzione di merda, benvenuti, ma benvenuti dove?
Ma fai finire?
Vai.
Oh, disclaimer, in questo podcast, non so se ve ne siete accorti, ma si userà un linguaggio scurrile e ci potrebbero essere anche spoiler. Quindi, se siete delle persone
No, gli spoiler mi impegnerò affinché non ci siano.
Ma perché mi devi interrompere?
Ma se dici così la gente già smette di ascoltare, perché la gente non vuole gli spoiler.
Me lo fai disclaimer. Poi magari non ci sono gli spoiler, però se dopo a un certo punto c'è uno spoiler,
ma
ci rompono le balle.
Ma chi cazzo ti conosce?
Se mi becco i carabinieri fuori? Comunque, il linguaggio scurrile c'è di sicuro, perché qui qualcuno deve rompere il cazzo.
A proposito di cose che mi stanno sul cazzo.
Vadi.
I giochi da tavolo in generale.
Beh, iniziamo bene.
Cioè, a parte i giochi da tavolo in generale.
Sì.
Nello specifico ancora di più, i giochi narrativi.
Ok.
Mi spieghi se che cazzo vuol dire, secondo la gente, oggi il gioco narrativo?
Beh, il gioco narrativo oggi è un gioco che mentre lo giochi, ecco, quello ti narra una storia.
Ti racconta una storia.
Sì, come può essere Sherlock Holmes, detective investigativo.
Esatto, questa cosa mi fa incazzare. Perché gioco narrativo dovrebbe presupporre il contributo dei giocatori a livello narrativo, cioè i giocatori stessi creano la storia, giusto?
Cioè quindi allora la narrazione non è fatta dal gioco ma è fatta dal giocatore.
Esatto, non è che il gioco è narrativo perché mi sta raccontando una storia. E invece oggi se te vai a prendere anche le definizioni, il gioco narrativo è sia quello che ti sto dicendo, ovvero il giocatore contribuisce tramite le meccaniche del gioco a creare una storia, sia il gioco che ha una sua componente narrativa perché racconta una storia e i giocatori al massimo prendano decisioni che dirigono la storia, cioè un libro game fondamentalmente, ma non è richiesto nulla alla creatività dei giocatori, perché oggi i giocatori, cioè voi, sono fondamentalmente degli incapaci. No, voi quelli ascoltano, noi no, quanto meno sei un coglione.
Di base mi riesce fare il coglione,
sì. Cioè non ti impegni nemmeno.
No.
C'erano un tempo giochi come Sì Oscuro Signore, ok? Io dico Sì Oscuro Signore, per chi non lo conoscesse, già non si sa perché sta ascoltando e perché si definisce
un giocatore,
però per chi non lo conoscesse era un gioco...
Da fare da sbronzi.
Ma non necessariamente.
Ma da sbronzi veniva meglio.
Ma certo, ma tutto viene meglio da sbronzi, cioè qualsiasi cosa viene meglio da sbronzi.
Tranne pisciare in piedi, poi per il resto viene tutto abbastanza bene.
Anche il sesso può creare problemi, dipende quanto, ecco.
Anche vomitare in piedi. È una storia incredibile, te la racconterò.
Okay.
Andiamo oltre.
Sì, Oscuro Signore, praticamente tu hai delle carte che ti indicano, ti danno degli spunti narrativi su cosa raccontare, perché te sei un goblin, giusto, se non ricordo male?
Sì, c'è un master che fa l'Oscuro Signore.
L'Oscuro Signore, appunto.
E gli altri giocatori sono goblin.
Che rappresenta un po' l'arbitro della partita.
Sì, sì, esatto.
E gli altri sono i goblin e competeranno tra di loro per raccontare la giustificazione, la cazzata, fondamentalmente la supercazzola, più credibile all'Oscuro Signore. Perché l'incarico che gli era stato assegnato è fallito e dovranno spiegare all'Oscuro Signore perché hanno fallito per non venir puniti.
Tra l'altro, cioè io spero che sia italiano, cioè non...
Il gioco?
Sì.
È italiano.
Certo.
È italiano, ma di autori italiani, certo. Allora, questo gioco, lo dico anche agli autori perché abbiamo già detto troppo di buono, è una puttanata.
Sì.
Cioè, non ha meccaniche, non ha niente. Ha delle carte... Cosa c'è sulle carte? Te ne ricordi qualcosa?
Qualche disegno, ma poca roba.
Un drago.
Sì, pochissima roba. Okay.
E te peschi queste carte e ti inventi la alzata. Alla fine lo scuro signore decide chi è quello che ha inventato la alzata più divertente. Più
no, terribile. La peggiore, a dire la verità.
Ah, la peggiore?
Sì.
Perché
sì.
Lo punisce?
Lo punisce. Ovviamente ci deve essere il capro espiatorio che ha raccontato la alzata peggiore o quello lì che non riesce a raccontarla bene e viene ammazzato.
E questo però lo citavo appunto perché, come capite, le meccaniche sono praticamente zero e tutto. Cioè, il divertimento del gioco, vi assicuro che è divertente, godibile.
Boia.
Sta nelle storie che i giocatori vanno a creare. Questo arrampicarsi sugli specchi costante.
Sì, sì, il vecchio scaricabarile. Cioè, chi fa lo scaricabarile meglio è molto probabile che arriverà alla fine partita in vita.
Oggi però l'ambiente gioco da tavolo è diventato commercialissimo ed invaso da centinaia, migliaia, milioni di scappati di casa come voi.
Non li puoi offendere a ogni frase però, cioè poverini.
Ne sono passate diverse prima dell'ultima offesa,
ma
però
bene.
Ogni tanto si devono ricordare.
Ma te la concedo.
Si sentono essenzialmente sotto pressione e in ansia all'idea di dover inventare qualcosa, di dover creare. Oh, se poi dico qualcosa di stupido, se poi le persone... pensano che quello che ho detto non è divertente.
Pace.
Questo voglio dire, è anche
tra l'altro
il gioco.
Io questa cosa l'ho vista dal vivo in ludoteca quando ho tirato fuori Story Cube, i Rory Story Cube. Non so se sai che cosa sono i Rory Story Cube.
No.
Cioè, sono è praticamente questo gioco composto da 9 dadi e basta.
Ah, i dadi con le immagini.
Sì, le dadi con le immagini. Le vedi sempre al 50, 60, 70, 80% di sconto perché nessuno li compra, perché nessuno ci gioca.
Sì.
E sappiamo tutti benissimo perché.
Per il motivo che abbiamo appena detto.
Per i motivi che abbiamo appena detto. E l'ho proposto. Ragazzi, c'è questo gioco con questi dadi, in base alle immagini che usciranno fuori dopo il primo lancio di dadi, ci dobbiamo inventare una storia. Ho visto il terrore negli occhi delle persone che mi guardavano. Cioè, mi hanno girato le spalle e sono andato da un'altra parte. Cosa che a me mi ha traumatizzato, perché di solito ciò che propongo io in ludoteca vengono sempre presi bene.
Adesso non te la tirerà.
Sì, perché sono grande, quindi quella cosa mi ha distrutto.
Anche questo è un altro gioco, forse addirittura ancora più di Sì Oscuro Signore, che è una puttanata.
Sì,
perché
sì.
Non c'è niente, ci sono dei dati, delle immagini, vedi, guardi delle immagini e ti inventi una storia, ok? E ci posso anche sa che uno dice scusa, ma si può fare qualcosa di meglio. Il problema è che le persone che rifiutano questa cosa non lo fanno la motivazione, lo fanno già all'idea di doversi mettere alla prova, che poi qualsiasi esperienza di gioco, cioè, ha un finale costruttivo anche di, se non le affrontiamo qui queste ansie, queste paure idiote, se non le affrontiamo giocando magari tra un gruppo di amici.
Sì, esatto, in un contesto familiare alla fine, cioè
esatto.
Una serie, sei tra persone che conosci magari da una vita, ma che te ne frega,
cioè, è l'ideale per mettersi alla prova, sentirsi stupidi e divertirsi, perché alla fine molto spesso se ti stai sentendo stupido gli altri ti stanno divertendo, magari stanno ridendo di te, ma non è sempre un male, no?
No, infatti.
No, l'importante è che sei in grado di accettarlo.
Sì, sì, sì.
Invece poi la gente dice, prende anche in giro i giocatori competitivi perché la competizione è malata.
Va bene, la mettiamo in un'altra puntata questa cosa, per favore. Continuiamo sui...
Ma non c'è un tema, non c'è un tema, cioè stiamo parlando a cazzo di cane. E a me questa cosa fa uscire.
Ma a me piace andare su una linea ben definita.
Qual sarebbe? Cioè, vuoi parlare di giochi narrativi?
Ma quindi. Sì, siamo... Allora, abbiamo fatto...
Cosa dovrebbero essere?
Abbiamo detto che cosa dovrebbero essere, adesso diciamo che cosa...
Cosa sono diventati?
Sono diventati, esatto.
Perché io ripeto, se voi andate a cercare giochi narrativi su Board Game Geek, che
ma anche
inglese...
su Google, ma anche su qualsiasi piattaforma.
Non vi parlo della definizione.
Ah, della definizione.
È quella... storytelling game, no? Che letteralmente è raccontare una storia. Te cerchi la definizione su Board Game Geek, che è la più grande community al mondo sui giochi da tavolo, e viene detto, appunto l'ho detto io, sono giochi che prevedono il contributo di un giocatore per raccontare una storia insieme, oppure giochi che sono loro a raccontarti una storia narrata dal testo del gioco e al massimo il giocatore prende delle scelte. È fondamentalmente il gioco narrativo per incapaci.
Sì.
Cioè il gioco narrativo le stampelle. Cioè sei un coglione, non è in grado di raccontare una storia e di inventarsi qualcosa? Bene, lo faremo noi per te. Complimenti.
Vabbè, possono essere anche piacevoli, eh? Abbiamo avuto delle esperienze piacevoli.
Certo, il problema è che non esistono più i giochi che vorrei... Cioè, io cerco gioco narrativo in cui... Cioè, non li trovi, non esistono più. Non esistono, non ne fanno. Vabbè, abbiamo... Gli Story Cubes.
Abbiamo fatto Alice is Missing, se non sbaglio.
Ma quello è un gioco di ruolo.
Un gioco di ruolo?
È un gioco di ruolo parecchio.
Mm.
Eh beh, sì. E tra questi giochi narrativi... di adesso, insomma, famosi che abbiamo avuto modo di provare, potremmo citare
due importanti.
Mm.
Due importanti abbastanza famosi.
Tainted Grail.
Esatto.
E
King's Dilemma. Che vi ricordo che sono due giochi Kickstarter che non solo hanno spopolato su Kickstarter, ma hanno avuto anche una versione retail che sono usciti. Se non sbaglio, Tainted Grail è stato pubblicato da Giochi Uniti e King's Dilemma da Genos, qui in Italia.
Anche King's Dilemma, ricordiamo, autori italiani.
Sì.
A cui faccio molti complimenti.
Per essere riusciti a pubblicare un gioco in Italia,
ma soprattutto dopo aver scritto quella storia tremenda.
Magari non gliel'ha letta nessuno.
Sì, purtroppo l'abbiamo letta noi e ci abbiamo giocato e avremmo voluto non doverlo fare, ecco. Se magari qualcuno lo faceva prima di noi, gli diceva: guardate ragazzi, chiamate qualcuno che sia in grado
di un po' di playtest ci voleva, okay,
ma sì, secondo me l'hanno fatto giocare al cugino e gli ho detto: dai dai bellino,
bravi ragazzi, dai, portatelo a Genos, dai, allora pigliano ogni cosa. È della Horrible Guilds qui il gioco.
Che, beh, che no, però ci è piaciuto molto.
Se, no, in effetti, allora, si è lasciato finire. Cioè, a un certo punto eravamo. Mentre giocavamo, ridevamo. Però non è che ridevamo col gioco, ridevamo
del gioco.
Però alla fine devo dire che si è lasciato finire.
Per motivi specifici, direi, che affronteremo dopo aver parlato di un altro gioco.
Che devo dire ci ha deluso di più.
Allora, qui c'è da fare un distinguo tra un gioco che ha un buon gameplay e una trama di merda e un gioco che ha una buona trama.
Per quello che ne sappiamo.
Per quel che ne sappiamo, perché non abbiamo avuto la forza di finirlo, in quanto il gameplay
era una merda.
È una merda. Ovvero Tainted Grail, come avevamo premesso.
Sì, Tainted Grail siamo riusciti a fare quante? 6-7 partite?
Proprio le ultime era sofferenza.
Sì, le ultime ci guardavamo con la voglia di morire e andavamo avanti più perché ci dispiaceva stopparlo, perché in realtà la trama era interessante, avevamo anche proposto di smettere di giocare e leggere solo la trama, ma
il proprietario del gioco
ci ha detto di no. Tainted Grail è un gioco in cui un gruppo di eroi si ritrova in questa Inghilterra, se non sbaglio.
Stiamo parlando della leggenda di Artù e del Graal, quindi...
Andiamo per buono,
sì, che sono appunto, certo, è Camelot, l'Inghilterra, la Britannia.
Non voglio stare qui a ragionare con te della geografia, comunque. Sono in Inghilterra e c'è questa nebbia oscura, c'è questo male marcio che sta divorando il mondo, tranne nei punti in cui c'è
la torcia del cazzo, c'è quella torcia. Voi dovete passare ore e ore della vostra vita, se decidete, vostra disgrazia, di giocare a questo gioco, a fasta accesa. Perché evidentemente
c'è
qualche stronzo che ci soffia sopra.
Cioè, quando l'accendi dura 5 turni e poi stai 5 turni a cercare le risorse per riaccenderla. E non vai avanti.
Il gioco è questo. Cioè, ora qualcuno potrebbe chiedersi, sì, ma il gioco cos'è? Spiegateci cos'è il gioco. Noi non ci abbiamo mai giocato.
È questo. Devi cercare le risorse in giro, ammazzare gli stronzi, prendere il cibo, prendere la magia di là, fare 5 volte il cibo di qua, fare 5 volte la magia di là, per andare da questa torcia di merda, accenderla per poterci guardare qualcosa. Perché se no,
esatto,
sei nella merda.
Voi avete delle carte location, appunto è una mappa che si compone a carte, perché via via che voi accendete queste cazzo di torce, illuminate un po' di mondo e vedete un po' mettendo le carte attorno a quelle che avete già presenti sulla plancia, e muovete i vostri personaggi nelle zone tra una carta all'altra, quindi non c'è una griglia tattica, ma c'è una mappa del mondo più vaga, più ampia. E appunto il gioco è fondamentalmente una gestione risorse.
Un Seven Continent fatto male,
molto male,
molto male.
Perché?
Per non parlare dei combattimenti,
quello dopo già è un dolore, questa parte lì, ma altrimenti ancora peggio. Cioè, voi dovete fondamentalmente accendere ste torce di merda per poter esplorare il mondo e poi passare ore a dire ah mi servono tre di questo, tre di quello, tre di quell'altro per accendere la torcia, vado lì che ce l'hanno, te vai lì che ce l'hanno, te vai lì che ce l'hanno, riuniamoci e riaccendiamo sta torcia e nel frattempo la torcia si rispenge. Quindi il 90% del gioco è questo e funziona come meccanica? Sì. È divertente?
No,
no, per niente. È una rottura di coglioni infinita. Cioè, voi siete lì che sopportate questa sofferenza per poter andare avanti con la storia, che è interessante, che si presenta.
Sì, te fai due ore di raccogliere roba a giro e 10 minuti di trama.
Esatto.
Una mattonata.
E poi c'è il combattimento. Il combattimento è un gioco a sé.
Sì.
Cioè, se loro prendevano e facevano un gioco solo con le meccaniche di combattimento, sarebbe stato un gioco a sé stante.
Il combattimento funziona così, per chi non lo sapesse. C'è la carta mostro. A destra della carta mostro ci sono delle linee.
Dei simboletti. Inintellegibili, sì, proprio esatto. Sul lato destro, verticalmente.
Sì, sì, sì. Che si vanno ad abbinare alle vostre carte combattimento. Cosa puoi fare? Puoi creare delle combo, ovviamente se hai i vari agganci. Quindi te devi stare lì con le tue cartine, metterti lì e guardare cosa si aggancia, quanti punti puoi fare di danni, vedere se puoi mettere una carta al posto dell'altra e sta lì un quarto d'ora a fare trick e track con le carte senza combattere.
Esatto, perché ogni carta che voi avete in mano ha appunto questa serie verticale di simboli sia sulla sinistra che sulla destra e le dovete mettere in fila a catena e vedere se il simbolo di qua corrisponde al simbolo di là che poi deve corrispondere anche al simbolo sopra e poi a quello sotto. E questa cosa non è intuitiva per niente. Ora, noi, chiaramente voi ci ascoltate, già ci avete giustamente inquadrato come due coglioni, però possiamo dire che abbiamo un minimo di bagaglio d'esperienza nei giochi.
Sì, qualche annetto sulle spalle di gioco ce l'abbiamo.
E non siamo assolutamente né giocatori lenti né giocatori da paralisi d'analisi, cioè facciamo una partita a sight in meno di un'ora e mezzo, in quattro.
Sì.
Quindi penso di poter dire che siamo giocatori abbastanza veloci. Io vi posso dire che giocare una carta a questo gioco ogni volta, ma dopo la decima sessione, cioè diciamo dopo la quinta ancora, era 5 minuti di tempo chiedeva.
Sì.
Ma non perché era difficile prendere una decisione, perché dovevi capire quale carta, cioè te le mettevi in fila e dicevi ah ok questa sì, qui ci va, allora sì, questa va, perché non si capisce, perché ci sono questi simboli di cazzo che devi effettivamente provare fisicamente a metterli accanto prima di capire se ci vanno e poi dopo che hai fatto la prova tecnica e ti ha impiegato del tempo decidi se è buona o no. E poi riparti da capo a provare un'altra sequenza. È ridicolo. Cioè, io veramente vorrei dare una testata virtuale e affettuosa agli autori di questo gioco. Perché l'idea sulla carta...
Ma se lo facevano un gioco a parte forse poteva anche funzionare.
Ma non così, non con questo sistema non intuitivo, perché anche lì non è divertente alla tua pratica. Perché sulla carta funziona. Io quando si è iniziato ho detto... Bello, figo. Se ti ricordi, dopo la prima o la seconda sessione, io dissi, con quello hai detto te ora, sarebbe anche bello prendere questo sistema di combattimento e farci un gioco a sé tutto basato su questo.
Sì.
Ok? Perché ero ancora ingenuo e avevo la speranza che a un certo punto avremmo capito effettivamente come funzionavano le carte.
Ma io pensavo che anche le carte livellando migliorassero. Non sono migliorate.
Tra l'altro, avremmo memorizzato... Avremmo memorizzato minimo come funziona e poi saremmo riusciti a usarle in maniera più sciolta, più dinamica. Io posso dire o siamo veramente stupidi noi oppure questa possibilità non esiste, quantomeno non del tutto, perché c'è sempre questo bisogno di provare a mettere la carta come un idiota una accanto all'altra.
Sì, sì, lo devi fare sempre.
Per vedere effettivamente con gli occhi il modo in cui si incastrano le immaginine messe in colonna.
Sì.
E questo richiede del tempo. E una volta hai provato uno, devi provare l'altra sequenza e devi rifarla fisicamente. E quando è finito la seconda sequenza, è difficile ricordarsi la prima e decidere quale delle due usare.
Sì.
È drammatico, non è divertente.
Questo va a cozzare completamente con la bellezza di quello che abbiamo visto della trama.
E questo ce l'hanno detto anche altri gruppi che hanno giocato, con cui ho parlato, ci hanno detto questa cosa, sì, che fondamentalmente sei lì che ti stai godendo la storia e poi ti devi fermare
per fare un combattimento,
per fare un gioco di merda. E il gioco è una rottura di coglioni. E questo lo hanno riconosciuto tutte le persone con cui ho parlato, che per carità non sono tante da formare un campione statistico rilevante, però...
Almeno non essere i soli che la pensano così, dà un po' di soddisfazione, ecco.
Direi di sì.
Tra l'altro posso dire che noi abbiamo avuto la fortuna di giocarlo.
L'onore
di giocare la versione mega figa Kickstarter con le utilissime monete in metallo.
Esatto, la versione più costosa, perché voi sapete che se comprate questa cosa, questi giochi finanziate su Kickstarter, avete varie opzioni. L'opzione dei poveri, che diciamo per esempio costa 70 euro, l'opzione dei meno poveri, che costa 100 euro e magari ci sono le bustine in cui poter infilare le cartine di merda, l'opzione lusso da 150 euro in cui ci sono anche alcune miniature e l'opzione lusso da 200 euro in cui c'è tutto quello che abbiamo detto, sì, e in più anche la minonna che vi fa una pugnetta.
Sì, sì, e la mamma dell'autore che vi fa tortelli, non lo so.
Esatto. Noi abbiamo avuto
l'onore di giocare la versione stramega lusso con le utilissime monete in metallo e
in acciaioino. C'è un video di Mastrota nella campagna Kickstarter che te le presenta.
Che te le presenta, te le stampa col culo. E le bellissime miniature dei mostri, le utilissime miniature dei mostri.
Sì, che noi allora abbiamo avuto appunto l'onore di giocare a questa cosa e abbiamo trovato molto valido, interessante e intelligente spendere 200 euro piuttosto che 70, per fare un esempio, erano, ricordiamo la cifra relativa a...
Sì, sì, poi sono cifre Kickstarter, non retail.
Lo abbiamo trovato intelligente?
Ovvio!
Che no!
No! No! Ci può ascoltare, cioè, quello che ha comprato il Kickstarter? Ovvio! Certo. Ovvio!
Ma continua a comprare questi...
La miniatura dell'oro.
Noi siamo fondamentalmente dei parassiti.
Delle brutte persone anche.
Perché no, ma dei parassiti ancora peggio. Cioè, ma no, c'è una persona
a noi
che
ci invitano.
Kickstarter. Non abbiamo comprato un cazzo nella nostra vita.
Ma ci invita lui.
E proviamo tutto quello che esce fondamentalmente.
Quasi tutto, via.
Quasi, dai. Quasi. Cioè qualcosa riusciamo a dire no.
No, qualcosa riusciamo a non farglielo comprare, perché se no si sarebbe pure venduto la casa a questo
punto. E c'è stata, tra l'altro, con questo nostro amico appunto una meravigliosa gag che spiega bene l'utilità di questi extra Kickstarter, in cui lui appunto, come al solito, voleva convincerci di quanto fosse meglio ed intelligente fare
il pledge completo.
Il pledge completo, il pledge appunto è il livello di acquisto massimo in cui compri tutto, e fa: guardate, sì, ho speso 50 euro in più, però guardate che figa la miniatura di questo orso che è appena apparsa sulla mappa.
Invece di metterla alta, la
se non ce l'avessi dovrei metterci il token di merda
o la carta,
e invece guarda, io posso permettermelo, ta, un orso non ne è valsa la pena. Lo sbatte sulla mappa e fa: adesso guarda dove va, ci sono le regole di movimento. Io: ok, devi tirare il dado. Tira il dado, x, l'orso esce dalla mappa. La miniatura è durata
3 secondi,
50 euro spesi meravigliosamente.
Commento dopo, sta... No, bella però.
No, lui ha avuto una mezza sincope.
Non lo guardo, no, mi sono rifiutato di guardarlo in faccia.
Stava veramente sudando. Era il personaggio di un anime in carne e ossa.
No, mi sono rifiutato di guardarlo negli occhi, perché ho detto: Dio, poverino, non ce la fa a guardarlo negli occhi. Evitiamo, per favore, perché se no c'è già a disagio. Poi lo guardo negli occhi e gli dico: Madonna, che coglione, si sente ancora più a disagio. Quindi ho detto: vabbè, evitiamo.
Noi però vogliamo dire che ti vogliamo bene.
Che compri la roba e non ci fai spendere, grazie.
Continua così, sei tutti noi.
Bravo.
Grazie. E insomma, per quello che abbiamo visto, la trama...
E per quello che abbiamo speso, benissimo. Grazie.
Sì, poi stavo cercando di passare ad un altro concetto.
Ah, ok.
Però se vuoi continuare a ringraziare il nostro benefattore, posso comprenderlo.
Vabbè, grazie. Al prossimo gioco.
Questo, la trama... era gradevole.
Sì, buona. Proprio...
Ok, ci aveva interessato. Io devo dire che è l'unico gioco da tavolo in cui sentivo di stare interpretando il mio personaggio. Sentivo di star vivendo la mia storia, facevo i cazzi miei, perché puoi andare da solo ad esplorare delle location nel mondo, prendi le tue decisioni, e io stavo sentendo di star prendendo decisioni e facendo cose sulla base del mio personaggio, e questo è stato un ottimo traguardo. Però poi la rottura di palle che abbiamo descritto del sistema, che è fondamentalmente un sistema di gestione risorse, e il combattimento ci ha fatto dire: ok, non vale la pena fare un quarto d'ora di trama per un'ora di rottura di palle, quindi abbiamo smesso. Un altro gioco invece, un altro gioco narrativo meraviglioso, come dicevamo prima, che abbiamo
finito,
portato a termine, è
King's Dilemma.
Esatto.
Ci siamo riusciti, ma è stato anche piacevole.
Che, a differenza, proprio all'opposto di Tainted Grail...
Tra l'altro King's Dilemma eravamo in 5, Tainted Grail in 3, quindi sì, teoricamente...
Sarebbe dovuto essere più complicato andare avanti.
Anche più lungo, cioè, esatto, come cosa. Invece le partite andavano, che era una bellezza, cioè proprio filavano, che era uno spettacolo. Cioè te arrivava a fine serata e dici: vabbè, va, bella serata.
Mentre, a differenza di Tainted Grail, infatti, la trama era risibile, ridicola, ma il gameplay era, le meccaniche erano semplicissime, però
funzionanti al 100%,
intelligenti, meccaniche che funzionavano bene. E questo direi che ci potrebbe far dire un'altra cosa importante. Che rincoglioniti che dicano: ma io questo gioco lo compro per la lore, lo compro per l'ambientazione che è così bella, perché se un gioco ha l'ambientazione bella, allora è bello giocarlo anche. No. Allora, il gioco non è un libro, ok? Cioè, sei lì per giocare, per passare una serata con gli amici, divertirti e fare cose, non leggere. Fare cose. Leggi anche in questi giochi di merda. Ma, alla fine, se la lettura è piacevole e quello che fai e le meccaniche sono una merda, il gioco sarà una merda.
Esatto.
Come è successo con Tainted Grail, che nonostante la trama e l'ambientazione e tutto, appunto questa idea oscura di Camelot, questa rivisitazione della leggenda di Excalibur e di Artù, era carina, però...
Era interessante. Esatto. Cioè, aveva stravinto su molte cose.
Esatto. Noi avevamo assolutamente... Cioè, abbiamo sopportato quel gioco di merda per almeno 5 sessioni grazie alla trama. Però, alla lunga, non ce l'abbiamo fatta perché ci rompevamo le palle. Mentre, dall'altro lato, se un gioco ha una trama di merda, un'ambientazione di cui non ti interessa, e il cazzo che vuoi, ma ha delle meccaniche buone, divertenti, il gioco è divertente. Quindi...
Lo finisci.
Voi, maledetti, che continuate a ripetere: ah, i giochi, la trama, la lore, l'ambientazione, no.
Come quelli che comprano i Kickstarter. Sì, ma hai visto quante miniature?
Esatto. Non è la cosa principale, ok? Cioè, sono cose che voi vi divertite a mettere in libreria. Sì, mettete lì e dice: guarda, c'ho questo gioco, guarda figo. E poi ci avevi mai giocato? No.
E non lo provate nemmeno, non lo fate nemmeno giocare.
No, perché sapete sotto sotto dentro di voi, nel vostro cuore,
che la gente vi manda a cacare.
Che il gioco fa schifo e che avete buttato via dei soldi, ok?
Non lo potete ammettere.
E non lo sappiamo che questo hobby è una malattia, lo sappiamo che questo hobby ti succhia via il sangue, ok? Però dobbiamo anche riconoscerlo, perché ricordatevi, l'accettazione è il primo passo
per la guarigione.
Esatto. Quindi no, l'ambientazione è secondaria.
Fate questo percorso insieme a noi, dite tutti ad alta voce: l'ambientazione è secondaria.
Esatto. Poi, se c'è, meglio. Cioè, se ti prendi un gioco con buone meccaniche e un'ambientazione di merda, è un buon gioco. Se ti prendi un gioco con buone meccaniche, una buona ambientazione, una buona storia, è un capolavoro. Questo nessuno lo mette in dubbio. Ma se ti prendi un gioco con una buona ambientazione, una buona storia e delle meccaniche di merda, è un gioco di merda. Mi dispiace, perché gioco tecnicamente, cioè a livello di definizione, il gioco è ciò che fai, è le meccaniche, ok? Il resto è sopra, è incollato sopra. Tutto questo per dire, appunto, Tainted Grail non lo abbiamo finito per questo motivo, perché il gioco in sé faceva schifo. King's Dilemma, no. In King's Dilemma...
Ma aveva i suoi difetti, eh?
Molti. King's Dilemma c'è un regno, ok? C'è un regno.
Sì, la base del gioco è quella. C'è un regno, ci sono 6 trame differenti, se non sbaglio. 6, sì.
Sì, stai dicendo la cosa meno importante di spiegare cos'è il gioco. Però è una cosa... Cioè, questa è una cosa, te sta sulle palle, quindi la stai portando.
Sì. Io lo devo dire. Cioè, allora, innanzitutto ci sono 5 personaggi giocanti e ci sono 6 trame. Perché? Che te ne fai di tutte queste 6 trame? Dove te le devi infilare? Io un'ideuccia ce l'avrei dove te le devi infilare 6 trame per 5 personaggi, però Sono un signore e non la dirò, perché non sono volgare come Davide.
Io so che te hai veramente in astio, in antipatia, questa cosa delle sei trame.
Ma una era inutile.
Però non frega un cazzo
era inutile. Inutilissima.
Lui dice inutile perché fondamentalmente ci sono appunto delle trame separate. Per esempio c'è la trama della guerra, in cui il regno è in guerra. C'è la trama dell'oro, in cui c'è la trama del viaggio, in cui c'è il viaggio, c'è la trama di... E ogni famiglia dei giocatori ha un interesse personale in una di queste trame, non che le altre non siano rilevanti, però ha un interesse in più dettato dagli obiettivi di casata in una di queste sei trame. Chiaramente, essendo massimo 5 giocatori, una trama inevitabilmente
va a farsi benedire, ma anche due certe volte, eh?
Esatto, non ci sarà nessuno che è investito. Quindi lui giustamente diceva: fate 5 trame, meglio.
Ma anche quattro.
Ma anche una, se lo chiedi a me.
Sì.
Però è chiedere troppo, Semo. Appunto, ci sono queste casate, voi scegliete tra una decina di casate, ora non ricordo il numero esatto.
Sono 10, sai? No, 12 dovrebbero
essere. Ne scegliete una, c'è quella che rappresenta, che è molto religiosa e quindi sostiene gli interessi della chiesa del mondo, che è la chiesa della madre.
Sì.
C'è quella dei mercanti, c'è quella dei razzisti.
Sì, c'è palesemente Lega Nord.
Cioè, sì, c'è.
È palese,
c'è,
è proprio loro.
C'è Lega Nord, ci sono stereotipi italiani, ricordiamo.
Ah, sì, detto, sì, cioè,
gli autori sono italiani.
Loro sono degli illuminati perché...
E te, leggendo l'ambientazione e le casate, rendi conto.
Ci trovi quello di Lega Nord, il napoletano, il siciliano terrone, sì, che va in giro a sparare alla gente con la lupara, il genovese tirchio che va a giro le barche,
quelli che fanno il vino e
quelli fanno il vino e bestemmiano, quelli fanno il vino e non bestemmiano, ci sono anche quelli, incredibile. E comunque tutto ciò per dire, cioè hanno creato.
E poi c'è il papate,
chiaramente. E poi c'è il papate. Questi illuminati hanno avuto la bellissima idea di mettere tutti i personaggi femminili buoni, belli, ovviamente intelligenti, e tutti i personaggi maschili brutti, tristi, gobbosi, cattivi, perché gli uomini, se te c'hai il pene, sei una brutta.
Devi morire!
Sei una brutta persona. Sei nato per pene, cazzi tuoi.
Pentiti!
Pentiti!
Strappatelo!
Strappatelo! Questa è una cosa di cui abbiamo riso molto, cioè.
Sì, allora diciamo che c'è questa tendenza sociale, politica, culturale negli ultimi 10 anni, e questo gioco lo sa.
Cioè, proprio una presa a piena mano e se l'è tirata addosso.
Lo sa, e questo oltre ai giudizi personali che uno può dare sulla questione.
A parte i nostri giudizi personali, che possono essere quelli di due stronzi qualsiasi.
Esatto, però... il problema concreto è che questo crea involontariamente degli spoiler. Perché quando la trama ti presenta un uomo, te sai già che ti vuol fregare e gli devi dire no. Perché è cattivo, perché è un uomo.
Eh sì.
Se è una donna...
Dipende quanto è brutto.
Insomma, siamo appunto 5 rappresentanti delle casate, e le sessioni di gioco rappresentano le riunioni dell'Assemblea del Regno, in cui noi, i capofamiglia delle casate, sono bene o male i consiglieri del re e prendono decisioni amministrative e quant'altro
al posto del re,
che
praticamente
è un coglione,
come in Game of Thrones.
E noi infatti potete chiaramente immaginare il re come un povero demente, incapace di intendere e di volere.
Ma infatti, se ci fai caso, cosa molto ganza, la casata che vinceva metteva il suo fantoccio per la partita,
esatto,
dopo.
La casata che vince sceglie il prossimo re.
Quello era ganzo, quello era una cosa ganza, effettivamente.
E appunto, in queste sessioni di consiglio, il gioco tramite carte ci presenterà delle decisioni da prendere e noi discuteremo. Ci sarà sempre un sì o no. Per esempio, arriva Tizio, ci dice che il suo villaggio ha preso fuoco al mulino, gli manca il pane, gli diamo il pane nostro?
Sì, no.
Ok? E noi discuteremo e poi voteremo ognuno sì, ognuno no, e la maggioranza, come al solito,
vince. Democrazia.
E voi mi direte: figo. E noi vi diremo: sì, è quello che abbiamo pensato noi quando abbiamo preso il gioco, effettivamente. Sì. Ed è figo?
Sì,
è figo, perché se giocate con delle persone con cui c'è un minimo di sintonia, un minimo di intesa, un minimo di capacità di concertare,
Anche qui comunque si ritorna a quel concetto che la gente non sa più.
Lo storytelling, certo. Qui effettivamente c'è lo storytelling, no, perché il gioco a raccontarti la storia, un gioco narrativo, ma un gioco che ti presenta le carte. Però se lo giochi con delle persone in grado di interpretare, avere un po' di creatività e discutere dell'argomento in questione, effettivamente puoi interpretare e giocare
la tua casata.
Una sessione di incontro tra i membri delle casate, una sessione politica, quindi. Ed è divertente, moltissimo, noi ce la siamo goduta.
Ora però...
Purtroppo però...
Arriviamo alla nota dolente.
Le
varie...
La trama. La trama, allora, miei cari autori, no. No! Io ho capito che voi avete pubblicato un gioco, l'avete fatto tutto voi, bravi! E ve l'hanno pubblicato, bravi! E ve l'hanno bravi! E hanno detto è bello. No.
Mentono.
Cioè, il gioco è bello, ma per altri motivi. Sì. La trama...
No.
No! Cioè, parte bene, ma perché parte semplice? C'è un mistero, ci hanno inquinato il vino, l'acqua, il cazzo, il grano, c'è tizio che ha trovato il ferro rosso e quell'altro e ci vuole...
Isadora.
Ci sono degli attacchi e poi c'è Isadora. Isadora è il nostro personaggio preferito.
Questo personaggio che voi avrete sempre attaccato addosso.
La volete uccidere? Potete? Morirà davvero?
No!
Mai!
Vivrà per sempre!
E farà tante belle cose, perché è tutto. Cioè,
perché è una donna.
È Gesù.
Ma è Gesù sceso in terra. Noi siamo dei coglioni, a quanto pare, perché l'abbiamo uccisa. Vabbè.
E questo, appunto, vi posso dire che le trame vanno nelle banalità più totali, nei controsensi, cioè a livello...
Ma io mi ricordo alcune carte finali, saliva veramente la rabbia.
Era deprimente, era molto triste, sì.
Cioè, sì, alcune carte finali veramente saliva la rabbia.
Si capisce, insomma, che di libri di storia gli autori ne hanno letti pochi, ecco, diciamo
di libri in generale.
Probabilmente, ma non voglio, questa è diffamazione, però
lo faccio.
Noi non abbiamo detto, noi non lo sappiamo. Noi,
mi dissocio.
Noi probabilmente hanno una cultura che io non mi sogno, però...
Ah, senti, alla fine hanno fatto sei
trame. Il mio giudizio personale è che trama...
Non gliel'hanno riletta.
No, esatto, e appunto un altro grosso problema, una cosa che veramente mi faceva incazzare, è questo gioco ti giudica. Te gioie e vieni insultato dal gioco costantemente su delle basi? No, su delle supposizioni che il gioco fa. Perché cazzo dovete autori? Perché? Perché dovete ipotizzare quello che noi abbiamo scelto?
Beh, si diceva prima della pillola
lavorativa. La famosa pillola
lavorativa. E ve la spieghiamo nel dettaglio perché è una cosa assurda.
Sì, no, non spoileriamo niente, decontestualizziamo. Non esiste nemmeno una pillola lavorativa del gioco, è qualcosa di simile. Noi ve la mettiamo così. C'è una pillola, immaginate questo.
Un tizio arriva e vi dice: c'ho sta pillola. Se non è una figlia, perde il bambino.
Abortisce.
Però non si sanno gli effetti collaterali.
No, non è che ha detto: io ho questa pillola. La volete? Noi non sappiamo nemmeno chi è questo tizio. Non sappiamo che cos'è questa pillola. Noi siamo messi a discutere. La proposta era: volete prenderla e iniziare a darla in giro, a venderla e a proporla alle altre nazioni vicine? Sì o no? Ora, noi ci siamo messi a discutere e le argomentazioni che sono venute fuori è: beh, è una buona idea, se funzionasse sarebbe una buona cosa, però chi è questo? Noi non sappiamo cos'è, cosa c'è dentro, se ci sono delle conseguenze negative, se una rischia di morire prendendola, ok?
Esatto.
Questa magari lo piglia e abortisce, ma poi cosa succede? Tra un anno muore? Noi non lo sappiamo, non possiamo prendere la responsabilità di dire ok. Cioè, forse noi abbiamo chiesto troppo dal gioco facendo un ragionamento così, pensando a responsabilità, a conseguenze delle nostre scelte, piuttosto a dire aborto giusto, aborto corpo mio, scelta mia. Giusto o sbagliato? Abbiamo anche pensato a come veniva offerta questa possibilità.
Sì, abbiamo parlato per me, cioè noi siamo stati lì, ma lì ci siamo stati, se non
molto
sbaglio. Lì ci siamo stati perché c'erano ovviamente persone a favore, persone
ma
contro.
Eravamo tutti d'accordo alla fine.
Alla fine eravamo tutti d'accordo sul fatto che se non avevamo la certezza che questa cosa funzionasse al 100%, non aveva senso commercializzarla.
Esatto, perché uno dice ok, anche a livello di medicina, cioè la cosa principale è sempre la salute del paziente, assicurarsi la salute del paziente. Quindi gli do qualcosa che potrebbe fargli dei danni e non lo so? No, Quindi la nostra risposta è stata: no, non commercializziamo questa pillola abortiva. Abbiamo girato la carta, sul retro della carta c'è il risultato della vostra scelta.
Sì, che se scegliete sì dovete leggere una parte della carta, se scegliete sì, no dovete leggere un'altra parte della carta. E tra l'altro vi devo già questo: in base a cosa scegliete, se sì o se no, farete muovere la bilancia della scelta. Ovviamente c'è... vabbè, andiamo avanti, questo lo diciamo dopo.
E in questo caso noi abbiamo detto no, abbiamo letto il no, e la carta diceva: avete scelto di non uccidere una vita perché religiosamente è una cosa sbagliata secondo voi, e un feto è già una vita, e voi per proteggere questa vita avete scelto che la donna non dovrebbe abortire.
Poi parole, no! Siete dei bigotti di merda, non avete voluto aprire l'abortivo.
Cioè, loro hanno deciso, bravi, noi eravamo bravi, dei pro-life che hanno preso una decisione contro l'aborto per ragioni morali, etiche, che cazzo ne so. Come gli è venuto in mente? Erano lì al tavolo con noi? No, perché cazzo, autori, perché cazzo dovete
giudicare le persone?
Ipotizzare nella vostra mente che io ho capito che voi credete di essere geni. Forse lo siete. Secondo me no, ma non lo so. Però evitate di fare Nostradamus e ipotizzare e profetizzare i motivi per cui noi siamo arrivati a quella scelta. Non li sapete, dimostrabilmente, perché erano totalmente non inerenti a quello di cui avevamo discusso. Anzi, eravamo pro-aborto, pro-scelta, però non così, per altri motivi, come abbiamo appena spiegato. E la carta ha deciso, e quella non è... noi abbiamo fatto questo esempio simbolico, ma una carta su 10 aveva questo innuendo politico, queste supposizioni, queste illazioni.
Andando verso il finale sono aumentate.
Aumentavano a dismisura.
Altra cosa fastidiosa era il sì e il no sulla carta. Cioè sì. Il sì e il no che ti dicevano che cosa sarebbe aumentato e diminuito sulla bilancia del regno.
Esatto. Perché un giocatore, a seconda dei propri interessi, del proprio ruolo...
Aspetta, magari non sanno che cos'è la bilancia del regno. In King's Dilemma c'è questo regno, questo che viene raffigurato da 5 linee, che vanno in positivo o in negativo, che sono le varie risorse dello Stato, che sono, se non sbaglio, militari, oro, cioè ricchezza generale, il diamante.
Vabbè, un po' di roba, ora non stiamo a raccontare tutto.
Comunque, in base a cosa sceglievi, se sì o se no, ti facevo vedere nell'anteprima della scelta che cosa andava
cosa
su,
cosa saliva e cosa scendeva.
Esatto, cosa andava su e cosa andava giù.
Felicità del popolo, cibo, ricchezza del regno, eccetera.
Questa cosa all'inizio non ci davamo molto peso, ma poi andando alla fine, verso la fine, che la trama stava veramente andando in vacca,
abbiamo iniziato a essere un po' pignoli, diciamo, nel nostro giudizio sul gioco.
Esatto, anche perché poi magari uno...
diciamo, non avevamo più i cuoricini negli occhi.
Sì,
ecco.
Sì, volevamo magari anche vincere le sessioni, quindi uno tirava su quello che gli pareva a lui e tirava giù,
esatto,
quell'altro.
E questo è brutto,
esatto.
Perché un gioco che propone, come dicevo, di interpretare la propria casata, di giocare qualcosa di narrativo.
Sì, di divertirsi anche nel farlo, nell'interpretare la propria casata.
E riuscendo in questo, cioè dando i mezzi, gli strumenti per farlo, poi in realtà ti porta a dire: ok, la tua casata potrebbe voler questo, però te in questa sessione, per scavo la carta dell'ingordo che ti dice, fa un esempio a caso, non mi ricordo, che ti dice che te vuoi che la ricchezza sia al massimo,
sì, esatto,
ok, e quell'altre le altre cose siano in basso, quindi farai qualcosa per alzare la ricchezza, perché vedi sulla carta, se dici sì la ricchezza va su, se dici no va giù. E direi sì anche se magari non c'hai un motivo coerente con il tipo di ruolo che hai portato avanti finora.
E questa cosa è successa
costantemente, continuamente, specie se uno magari si scoccia o vuole vincere banalmente, perché purtroppo capita,
ma
che uno
un gioco,
voglia vincere una partita ogni tanto.
Però comunque, cioè, non è così che doveva andare. Cioè, non doveva finire così, non doveva finire con le persone che
no,
volevano.
No, ma non c'è bisogno. No. Che poi io leggo su Facebook la gente intelligente, no? Quindi ti dicono: ma questo è anche bello del gioco, perché tu devi mettere insieme l'interpretazione con gli interessi che hai in quel caso lì. E quindi questa cosa ti spinge... No, no. Perché una cosa è interpretazione, appunto, totalmente non utile ai fini del gioco. Una cosa è ci metti te perché ti diverti. La seconda è meccanica, per vincere il gioco. Quindi sono due cose separate.
Tra le due punterei
sempre.
Un
autore intelligente, come loro ovviamente...
Stai calando un po' la mano, eh?
Io non ho offeso nessuno.
No, certo. Vai.
Degli autori intelligentissimi come loro dovrebbero capire che queste due cose vanno messe insieme. Una dovrebbe nutrire l'altra, no? Ti incoraggio a interpretare la casata perché se lo fai vinci, hai un vantaggio. Comunque non c'era bisogno.
O magari si diverte e basta.
Non c'era bisogno. Non mettetelo i simboli di merda. Tra l'altro il manuale dice che saranno dei simboli che diranno cosa va su e cosa va giù, ma non sempre questi simboli corrispondono alla verità. A volte dovrete capire da soli cosa...
Spoiler, non è mai successo. Sarà
forse
successo
una volta.
Una
due,
volta,
due
forse
volte.
Due. Che abbiamo detto, guarda, in questa carta va giù cosa X.
E noi avevamo detto, fijo, ci saranno dei casi in cui dovremo capire magari la carta cimente anche, e noi dovremo capire se facciamo la scelta X è normale che possa arricchirsi il regno o altro. E questa idea era carina. È stata applicata?
No.
No, però è stata promessa ovviamente.
Sì, stava promessa nel regolamento, ma no.
Perché gli autori sono troppo intelligenti per...
Non mettere nel regolamento, io gli avevo così, magari ci cascano queste api.
Io spero che gli autori ascoltino questa puntata e capiscano quanto noi apprezziamo il loro lavoro, i loro sforzi e soprattutto rispettiamo il loro risultato.
In conclusione possiamo dire che volete un bel gioco narrativo che vi prenda, che vi faccia veramente interpretare il vostro personaggio, che vi faccia credere in quello che state facendo, che vi faccia sentire veramente il gioco narrativo, comprateci Oscuro Signore.
Noi giuriamo che non abbiamo nessun guadagno dagli acquisti di Sì Oscuro Signore. Abbiamo premesso che il gioco è italiano, quindi qualcuno dovrebbe pensare, ecco, vedi. Loro ci hanno...
Sì, sì.
No, noi non sappiamo... Io non so nemmeno da chi è...
Tra l'altro mi dispiace...
Anzi, se gli autori o la casa editrice volesse... In realtà immagino sia fuori produzione, secondo me
è Giochi Uniti la casa editrice, e comunque c'è ancora.
Quindi... Se volete contattateci e dateci una percentuale delle vendite da qui in poi.
O almeno dateci un Sì Oscuro Signore, ma non Tainted Grail, grazie.
No, Tainted Grail lo potete tenere.
Lo potete. Ah, no. Se ce lo volete mandare gratis ci leggiamo la trama magari. Comunque.
Potete scriverci anche su Instagram.
Sì, anche sulle nostre pagine, vi lasciamo un link 3 in descrizione.
È un podcast... Non c'è il click sul dipende dove uno l'ascolta. Però noi puoi farti pubblico. Vuoi farti la marchetta?
Sì.
Marchettati.
Siamo.
Sei.
No, ormai ti ho tirato dentro sta merda. Sei te anche. È supportata dalla pagina Instagram e Facebook dei ragazzi della Mugello Board Game. Siamo una piccola associazione. Venite.
Basta! Mugello Board Game. Nessuno frega un cazzo. Se vogliono sapere di più.
2000 e passa follower. No. Comunque io.
Sti follower, chi sono? Quante ne hai comprati?
Allora, 1999 sono tutti i miei cugini da Palermo. Uno sono io.
Ok, perfetto. Direi che ci sentirete la prossima volta quando ci va.
Sì, quando troveremo qualcosa di carino da distruggere. Devo scorreggiare. Oh, Gesù Santissimo.
Allora, siamo... Prova a dire quanto, ma ti sei, perché era necessario voltarti?
Sì, doveva sentire il microfono. Poi me lo dici se si sentono le scorreggere.